Come abbiamo visto nelle prime due lezioni, il confronto diretto tra Galluppi e Rosmini, iniziato nel 1827, si interrompe di fatto nel 1830 e dopo questa data, come si è detto, i due filosofi, nelle pochissime lettere che si scambiano, non affrontano più tematiche filosofiche. In realtà, l'interruzione del carteggio non pone fine alla discussione tra i due, la quale si rivela tanto più interessante proprio in quanto essa non si limita alla sola corrispondenza epistolare, ma prosegue anche all'interno di alcune delle loro opere sistematiche, il che mostra quanto ognuno dei due riconoscesse nell'altro un interlocutore col quale fare necessariamente i conti. Certo, l'atteggiamento che sia Galluppi che Rosmini assumono l'uno verso l'altro nelle loro opere è conforme sostanzialmente al modo conflittuale in cui si era chiuso il carteggio. E da questo punto di vista il loro confronto si va sviluppando entro una sempre maggiore contrapposizione dottrinale. Una contrapposizione che però, proprio per questo, come vedremo, si fa sempre più rilevante sul piano filosofico. Anche il terreno dello scontro è lo stesso del carteggio, vale a dire quello caratterizzato dal problema della conoscenza e dalle ripercussioni delle diverse soluzioni date a tale problema rispetto all'altra grande questione, quella della realtà e del compito stesso della filosofia. Le critiche che Galluppi aveva già mosso alla teoria rosminiana dell'essere ideale nelle lettere vengono riprese innanzitutto nelle Lezioni di logica e metafisica pubblicate da Galluppi tra il 1832 e il 1834, che sono il frutto del suo insegnamento universitario a Napoli dopo il 1831, ma poi soprattutto nella seconda edizione delle Lettere filosofiche del 1838. Contenente l'importantissima 14ª lettera, aggiunta proprio in questa seconda edizione alle 13 di cui si componeva la prima, che a qualcuno è parsa rappresentare, qui forse un po' esageratamente, la condanna definitiva di Rosmini, così si esprime per esempio Giulio Bonafede, ma nella quale innegabilmente Galluppi precisa più e meglio di quanto non abbia fatto in precedenza la propria posizione nei riguardi del pensiero rosminiano. Rispetto al carteggio, già nella 16ª delle sue lezioni, l'accusa di soggettivismo rivolta a Rosmini viene sviluppata, qui ancora nelle sue motivazioni teoriche, diciamo, in modo più approfondito e puntuale da Galluppi, sebbene neanche qui ancora in modo del tutto esplicito e diretto nei riguardi del roveretano, ma contestualmente ad una discussione più ampia sul tema della natura e dell'origine delle idee che coinvolge anche altri autori. Tale discussione, che riprende l'antica questione degli universali, verte sullo statuto delle idee generali e consiste nel chiedersi se esse siano da intendersi solo come un flatus vocis, riducibili esclusivamente ai vocaboli corrispondenti, oppure se si riferiscano ad entità reali, espresse sì attraverso i segni linguistici, ma preesistenti nella loro essenza ad essi. Galluppi contesta recisamente la vecchia tesi nominalistica, di cui egli vede una versione moderna nelle posizioni di Hobbes, Condillac, Hume, Berkeley e Douglas Stewart. La tesi nominalistica che vuole i termini generali come puri nomi e Galluppi ritiene assurda la tesi nominalistica poiché, egli argomenta, intanto è possibile ricorrere a termini o vocaboli universali, costituendo così giudizi universali, in quanto è presente nella mente la corrispondente idea universale. Per cui non è possibile identificare più individui nella stessa specie o genere se non sulla base della nozione universale di identità, che deve perciò preesistere agli oggetti individuali ai quali viene applicata ed essere ricavata esclusivamente dal pensiero, indipendentemente dai sensi. Ma per il filosofo calabrese, e qui si profila il motivo del dissenso con Rosmini, la presenza nella mente delle idee universali non implica che l'idea di ogni cosa in quanto idea abbia una realtà universale, poiché è possibile per Galluppi concepire direttamente la realtà individuale di un ente anche senza il ricorso alle nozioni generali. Queste ultime, le nozioni generali, che contengono le caratteristiche comuni a più individui, come la nozione di specie o quella di genere, non sono certamente prodotte dal senso, poiché esse sono costitutive dell'intelletto e sono quindi a priori e pure. Ma la nozione di individuo, spiega Galluppi, pur non essendo ancora un'idea generale, è comunque frutto di un'astrazione, poiché, come egli scrive, e cito, sebbene il generaleggiare sia astrarre, l'astrarre non sempre è generaleggiare. Fine della citazione. Il percetto, in quanto astratto, può dirsi già idea, benché individuale, secondo Galluppi, e perciò tale idea entra già a costituire una forma peculiare di giudizio, che non risulta però dal rapporto tra gli oggetti individuali pensato dall'intelletto, bensì dal rapporto astratto sì dal pensiero, ma al tempo stesso percepito o sentito dalla coscienza pensante tra sé e l'oggetto individuale, un rapporto questo a posteriori. Galluppi non ammette, cioè, come invece fa Rosmini, che il giudizio in quanto tale sia possibile solo sulla base di idee generali, perché in tal caso, secondo Galluppi, il costituirsi dell'oggetto cognito dipenderebbe nella sua conoscibilità da un atto sintetico del pensiero, perciò soggettivo, da cui un inevitabile scivolamento nel criticismo kantiano. È proprio su questo punto che Galluppi cita esplicitamente Rosmini. Io dunque non ammetto, scrive Galluppi, riferendosi con la consueta cortesia al roveretano, che ogni giudizio sia impossibile senza idee generali. Come crede l'illustre autore dell'opera profonda, uscita alla luce ultimamente in Italia, col titolo di Nuovo saggio sull'origine delle idee, fine della citazione. Si tratta dell'unico breve ma importante cenno esplicito a Rosmini all'interno di questa lezione. Ma il tema dell'esistenza delle idee generali, su cui verte l'intera lezione, è fondamentale in tutta la polemica tra i due filosofi, per il peso ovviamente che esso assume nella ricerca, come abbiamo visto, comune ad entrambi, della oggettività della conoscenza. Il medesimo ragionamento viene ripreso da Galluppi nella lezione numero 86, nella quale il confronto critico con il filosofo trentino è sviluppato più ampiamente rispetto alla lezione precedente, soprattutto attraverso l'esame documentato di numerosi passi del Nuovo Saggio. La posizione rosminiana viene qui discussa da Galluppi accanto a quella della scuola scozzese e dello scrittore siciliano Vincenzo Tedeschi, poiché in ognuna di queste posizioni egli ravvisa il pericolo di idealismo critico. L'errore comune a tali posizioni, sebbene declinato diversamente, consiste nel fare del giudizio la prima operazione dello spirito, ovvero nella tesi di matrice kantiana secondo la quale pensare è giudicare. Se, sostiene Galluppi, l'esistenza della cosa individuale mi è data in virtù di un atto sintetico, quale il giudizio appunto che unisce un soggetto, il sentito, con un predicato, l'idea di esistenza, vuoi che tale atto sintetico sia istintivo, come per questo scrittore siciliano la cui posizione viene discussa da Galluppi, cioè Tedeschi, o per Reid, esponente della scuola scozzese, vuoi che sia comparativo, come per Rosmini, anche se va detto, vedremo più appresso, che è lo stesso Rosmini a smentire Galluppi sulla presunta caratterizzazione della sintesi a priori come comparativa, ma per Galluppi in questo caso l'attività del soggetto è quella che costituisce in oggetto il dato sensibile, per cui il fenomeno è reale, sussiste, permane sotto le proprie qualità e modificazioni, e quindi può dirsi sostanza, appunto, solo dopo l'azione legislatrice dell'intelletto. Ma se è così, in ultima analisi, conclude Galluppi, il dato sussiste ed è reale solo come oggetto pensato, ovvero solo all'interno del pensiero, e quindi non ha nessuna consistenza in sé. Da questo punto di vista, Galluppi assimila la dottrina rosminiana delle idee a quella scozzese del senso comune, sebbene egli non manchi mai, anche nel dissenso, già lo dicevamo in precedenza, di formulare giudizi elogiativi e di stima nei confronti di Rosmini. Giudizi che intendono metterne in risalto, pur nell'accostamento spesso discutibile con altre teorie, l'originalità e l'altezza di ingegno. Come quando egli scrive che, pur avendo Rosmini insegnato una dottrina a suo dire simile a quella scozzese, scrive Galluppi, l'illustre autore del Nuovo saggio sull'origine delle idee l'aveva insegnata, ma sotto un aspetto diverso e con alcuni originali concepimenti che onorano la penetrazione profonda di cui questo scrittore è dotato. Galluppi, come Rosmini, nega che la sintesi possa aver luogo mediante un'operazione istintiva, ma ciò che egli non è disposto a concedere al roveretano è che il giudizio sia la prima operazione dell'intelligenza, quando invece a suo avviso, e cito, i giudizi, quali che siano, scrive Galluppi, sono un'operazione secondaria dello spirito, la quale suppone la semplice percezione degli oggetti reali, ovvero, dice Galluppi, la semplice apprensione degli stessi. La prima operazione dell'intelligenza, infatti, è per Galluppi la percezione sensibile, entro la quale si dà, al soggetto pensante l'oggetto. La sostanza, ciò che sussiste in modo indipendente dal soggetto, e quindi nella sua assolutezza ed oggettività, non è il pensato, ma il sentito. È vero, ogni idea, ribadisce il tropeano, in quanto tale è il risultato di un'operazione di astrazione dalle qualità e accidenti determinate percepiti nell'ente individuale. Ma se ogni idea generale è un'idea astratta, non ogni idea astratta è un'idea generale. Ovvero, è possibile apprendere la realtà individuale indipendentemente dalla nozione di classe e, quindi, indipendentemente dall'idea universale e generale di esistenza. Ed è possibile, quindi, avere idee astratte ma individuali per Galuppi, poiché percepire un oggetto particolare non equivale a classificarlo. Riferendosi a Rosmini, scrive Galuppi: l'illustre autore, si intende del nuovo saggio di cui Galuppi stava parlando, pretende che aver l'idea di oggetto particolare esistente sia lo stesso che classificare questo oggetto e riporlo nella classe degli oggetti esistenti, il che importa un giudizio nel quale si involve l'idea generale di esistenza. Ma ciò è appunto supporre quello che è in questione. Aver l'idea particolare di un oggetto esistente, io dico, è percepire questa realtà particolare, questa esistenza particolare, e nulla più. Il percepire un oggetto, prosegue Galuppi, non è un classificarlo. Non si può classificarlo senza percepirlo, poiché la classificazione suppone l'idea della classe e della cosa che alla classe si conduce. Ma si può percepirlo senza classificarlo. Questo è il punto, il passaggio centrale del ragionamento di Galuppi. Anzi, conclude Galuppi, la semplice percezione dell'oggetto deve per natura precedere la sua classificazione. E fa un esempio, io, dice Galuppi, posso percepire per la prima volta un albero senza riguardarlo come albero, cioè senza ancora classificarlo nella idea di albero. Posso però percepire la presenza di qualcosa che è data alla coscienza in qualche modo. Insomma, i motivi della critica a Rosmini, già delineatisi nel Carteggio, vengono, come vediamo, meglio chiariti nelle lezioni, nelle quali si comprende la ritrosia di Galuppi ad ammettere la funzione fondante della rosminiana idea dell'essere, la quale, secondo il tropeano, può certamente essere assunta come elemento costitutivo dell'intelletto e perciò innato, già presente in esso e quindi non ricavato dal materiale sensibile, condizione dunque di ogni raziocinio e della scienza intera, ma appunto per questo la priorità dell'idea dell'essere universale è di natura esclusivamente epistemologica e non metafisico-ontologica. È necessario per Galuppi reperire un elemento che, pur essendo un prodotto della facoltà attiva dell'intelletto e pur avendo quindi un'origine soggettiva, corrisponda, questa è l'espressione che utilizza spesso Galuppi, corrisponda nel contempo ad una realtà fuori dallo spirito ed abbia quindi un valore oggettivo. Ma è nella 14ª delle lettere filosofiche, come si è accennato, che Galuppi si rivolge in maniera esplicita, più di quanto non abbia fatto in nessuna delle sue opere precedenti, a Rosmini, ribadendo nettamente la propria convinzione che la teoria rosminiana della conoscenza sia intrinsecamente soggettivistica, psicologistica e dunque, in ultima analisi, scettica. Scrive Galuppi: il profondo e rispettabile Rosmini, riguardo alla prima parte della teorica della conoscenza, cioè al modo onde la conoscenza si genera, ha adottato la dottrina di Reid e di Kant. Vale a dire, ha preteso che la conoscenza non può avere esistenza se non per l'elemento a priori. So bene che egli ha creduto di avere ridotto tutti gli elementi a priori a uno, che egli ripone nella nozione dell'ente, ma ciò non fa sì che la conoscenza non debba la sua esistenza all'elemento a priori. Questa riduzione non fa nulla al fondo della questione circa la genesi della conoscenza. E perciò non toglie questo sistema dalle difficoltà e dalle obiezioni insormontabili che si adducono contro la realtà della conoscenza. Noi, dice questo valente filosofo, sono ancora parole di Galuppi, non possiamo credere esistenti le nostre sensazioni se non mediante un giudizio con cui applichiamo alle sensazioni l'idea generale di esistenza. Questa dottrina stabilita, scrive Galuppi, io penso fermamente che la realtà della conoscenza non ha più fondamento. Fine della citazione. Il senso delle obiezioni galluppiane a Rosmini è dunque, nella 14ª lettera, definitivamente chiarito. Come vediamo, la tesi di Galuppi fondamentalmente è la seguente: ogni elemento a priori è essenzialmente soggettivo, ovvero un risultato dell'attività sintetica dello spirito. E di conseguenza capace sì di legittimare e giustificare la pretesa del soggetto di conoscere in modo oggettivamente valido l'oggetto sensibile, ma radicalmente incapace di fondare la realtà e la certezza della conoscenza, cioè di mostrare l'orizzonte oggettivo fondamentale e preconoscitivo sulla base del quale ogni altra operazione conoscitiva del soggetto ha modo di attivarsi. Immediatamente dopo l'ultimo passo citato, scrive Galluppi, lo spirito umano non crea, né può creare gli esseri. Se questi non gli sono dati, non gli sono offerti, egli non può conoscerli. In tal caso bisogna ammettere la percezione meramente sperimentale di alcune esistenze. E la dottrina di Rosmini, dice Galluppi, non sussiste più. L'ordine a priori è meramente ideale. Fine della citazione. Ora, se la verità si basa sulla struttura conoscitiva della natura umana, vuol dire Galluppi, essa non è mai assoluta, ma solo umana, e ogni filosofia che fa poggiare, come secondo Galluppi anche quella rosminiana fa, la conoscenza su un ordine a priori, sbocca allo scetticismo. Ma è una filosofia scettica, sostiene Galluppi, è un assurdo, poiché, e sono parole di Galluppi presenti sempre nella 14ª lettera, la filosofia è essenzialmente dogmatica, e non può essere che dogmatica, essa deve contenere delle verità assolute. Fine della citazione. La sinteticità rosminiana, facendo dell'io pensante la norma della oggettività e sussistenza del fenomeno, appare a Galluppi irrisolvibile in quella kantiana, e l'essere ideale come a priori oggettivo gli sembra un non senso. L'essere o è reale o non è per Galluppi. Se è ideale, come vuole Rosmini, è perciò stesso irreale in sé. È realmente oggettivo, lo è solo per il pensiero, cioè in relazione al pensiero, quindi non avrebbe, secondo Galluppi, una sua sussistenza oggettiva. È per tale ragione che Galluppi contrappone alla sinteticità rosminiana una nuova e diversa sinteticità, scaturente non dalla potenza attiva dello spirito, ma da quella passiva, la quale è sì un'operazione dell'intelligenza, esprimentesi in un giudizio, che di per sé è sempre un atto sintetico, ma è fondata, secondo Galluppi, su un ordine di realtà, quello costituito dalle leggi reali delle cose, del tutto indipendente dalle leggi logiche dell'intelletto, e che l'intelletto si limita a rispecchiare e a riprodurre, perché preesistente adesso. Tale operazione della mente è da lui denominata sintesi reale, per distinguerla dalla sintesi ideale. Mentre quest'ultima, la sintesi ideale, unisce percezioni od oggetti che nella natura sono divisi e riferisce l'una percezione all'altra paragonandole, generando così l'idea di rapporto e istituendo a priori relazioni logiche tra gli oggetti sensibili o anche tra le stesse idee, la sintesi reale invece riunisce percezioni o oggetti che nella natura sono già uniti, e la cui unità viene originariamente appresa entro una intuizione immediata rappresentata dalla percezione sensibile, la quale, per il fatto di essere consaputa, non è, secondo Galluppi, mera sensazione, ma coscienza della sensazione. La coscienza della sensazione è chiamata da Galluppi sentimento, che quindi si distingue dalla semplice sensazione di carattere bestiale, per così dire, perché è inserita in una dimensione coscienziale, la sensazione nel caso umano. La sintesi reale, cioè, dà luogo a giudizi in cui sia il soggetto che il predicato sono rappresentati da individui e determinazioni reali, che esprimono verità primitive di fatto e a posteriori, contrapposte, secondo un'istanza di chiara ispirazione leibniziana, alle verità primitive pure ed a priori, frutto queste ultime della sola attività dello spirito ed inesistente al di fuori di esse. Ricordiamo infatti che Leibniz è uno degli autori su cui si forma Galluppi, e quindi la distinzione fra due ordini di verità, verità di ragione e verità di fatto, è un chiaro esempio dell'influenza appunto di Leibniz. È evidente che, in tale ordine di ragionamenti, la unità sintetica del pensiero non può essere concepita come spontaneità creatrice o anche solo come unità sintetica originaria della percezione alla maniera di Kant, poiché il concetto stesso di sintesi reale importa un elemento di passività che rende l'atto sintetico preceduto e condizionato dall'atto analitico. dal momento che, argomenta Galluppi, riunire quanto in natura è già unito presuppone che vi sia innanzitutto una percezione complessa e confusa che viene decomposta e chiarita dall'analisi, la quale distingue gli oggetti percepiti e dispone l'intelletto a ricomporli nella sintesi reale. La sintesi reale ha perciò, potremmo dire, un carattere ostensivo e non costituente o legiferante. Conoscere, dunque, per Galluppi non è giudicare, dato che il giudizio risulta dalla sintesi, che a sua volta è un risultato dell'analisi. Ma allora, in ultima istanza, per Galluppi, ogni atto analitico e o sintetico è generato sì dall'intelletto, ma si fonda sul senso. Conoscere è innanzitutto sentire per Galluppi, nelle due forme del senso interno, da lui chiamato anche senso intimo o sentimento, come dicevamo prima, o propriamente coscienza. L'altra forma è quella del senso esterno, denominato sensibilità o anche sensazione. Sono la coscienza e la sensibilità le due facoltà spirituali elementari che presentano e mostrano allo spirito i due basilari oggetti del pensiero, di cui tutti gli altri non sono che modificazioni, secondo Galluppi, e cioè il me, ovvero il soggetto interiore percipiente con le proprie modificazioni, e il fuori di me, ovvero il soggetto esteriore percepito con le proprie modificazioni. Tutti i nostri giudizi particolari e concreti, scrive Galluppi negli Elementi di Filosofia, hanno dunque per soggetto o l'io, cioè il proprio essere, o un soggetto esterno al me, un fuor di me. E tutte le nostre percezioni particolari debbono essere o percezioni del me e delle sue modificazioni, o di un fuor di me e delle sue modificazioni. E in un altro brano della medesima opera egli scrive: consultando la testimonianza della coscienza, io posso esprimere questo fatto così. Io sento il me che sente qualche cosa. Così un'esperienza incontrastabile mi obbliga a pronunciare questo fatto primitivo del nostro essere intellettuale. La sensazione è distinta nella coscienza dalla cosa sentita, dalla cosa che sente, ed è legata a tutte e due. E poi ancora, in un altro passo, Galluppi scrive: la nostra intelligenza incomincia dalle sensazioni. Ecco il primo fatto da cui, per non traviarsi, deve principiare la filosofia dello spirito. Questo fatto è la percezione del me, il quale percepisce un fuor di me. Fine della citazione. La tesi della esperienza interiore come certezza primitiva e fonte primaria su cui fondare tutte le conoscenze umane è il principio basilare del coscienzialismo galluppiano, e torneremo a parlarne più dettagliatamente nelle successive lezioni, nel confrontare congiuntamente e parallelamente i sistemi filosofici di Galluppi e Rosmini. Ma ora che abbiamo ricostruito le obiezioni di Galluppi alla teoria rosminiana dell'essere ideale, teoria che sarebbe, secondo il filosofo calabrese, espressione di una filosofia soggettivistica, è necessario esaminare nella prossima lezione le critiche che stavolta è Rosmini a rivolgere alla dottrina di Galluppi, per capire perché è invece proprio il pensiero galluppiano ad apparire a Rosmini l'espressione di una filosofia soggettivistica.